Alleluia, benvenuti, bentornati. Mentre prendiamo posto e i fratelli arrivano, siamo qui per dare lode al Signore. Avrete sentito qualche volta, tante volte, leggere il Salmo 37. Vogliamo iniziare il nostro culto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quando Davide dice: non te la prendere, non arrabbiarti a causa dei malvagi e non portare invidia a quelli che operano in modo perverso, perché comunque saranno falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Confida nel Signore, confida nell'Eterno e fai il bene, abita il paese, coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto, prendi il tuo piacere nel Signore. E l'invito che faccio a tutti noi oggi è proprio prendere il nostro piacere, prendere la nostra gioia nel Signore, prendere pienamente possesso della nostra realtà, della nostra eredità in quanto figli. Vogliamo adorare il Signore, vogliamo dirgli grazie, vogliamo dire a Gesù: ti voglio bene. Vogliamo dire allo Spirito Santo: ti voglio bene. Vogliamo dire al Padre: Padre, ti amo, sei tu che mi hai amato per primo e io neanche sapevo. E allora possiamo alzarci in piedi e affidare al Signore la nostra vita.
Gloria al Signore, che Dio vi benedica. Amen. Ringrazio il buon Dio, perché è un buon Dio, è un buon papà, lui che ci ha regalato la vita. Se siamo qui questa mattina, non è nella nostra forza. Dormire e svegliarsi la mattina non è un'abitudine, perché ci sono quelle che dormono la notte, ma la mattina non si svegliano. E se svegliamo, carissimi, è un'opportunità, è un'occasione di dire una parola al Creatore: grazie. Grazie. Di a tuo cuore: grazie, Signore, che sono qui. Grazie, Signore, perché sono contati fra i sopravviventi della terra. Grazie, e non abbiamo pagato nulla. Che privilegio. Lo ringrazio veramente di tutto. Vi ringrazio tutti quanti di essere presente. Ringrazio anche il pastore. Stamattina c'è una piccola esortazione nella parola di Dio. Il mondo che viviamo è pieno delle cose, è pieno dei consigli. Molti spesso l'uomo o la donna casca nei consigli delle persone. Ma Dio nella sua parola, il Dio che è l'autore della parola, Dio che è la parola, Dio che prende la parola e mette di sopra di ogni cosa, Dio che sveglia per la sua parola, che la sua parola sia adempita nella nostra vita. Vogliamo che leggiamo la parola di Dio nei Salmi, nel suo primo versetto, di Salmi 1. È un salmo che mi ha aiutato molto nella vita cristiana. Amo tutta la parola, non che amo soltanto quella. Dal Genesi 1 fino all'Apocalisse 21-22, e come la parola di Dio, amo tutta la parola di Dio. Ma questa ha una particolarità per la nostra vita, perché Dio parla al nostro cuore. Dio ci parla attraverso la sua parola. La Bibbia dice questa: leggo la parola del Signore nel nome di Gesù Cristo. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi e non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia dei scrennitori, ma in cui dilette è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi dell'acqua, che di là il suo frutti della sua stagione e in cui fuori non appassioniscono e tutto quello che fa prospererà. Non così sono gli empi, ma sono come il pulla che il vento disperde. Perciò i lempi non rigeneranno nel giudizio, né il peccatore nell'assemblea dei giusti, poiché l'Eterno conosco la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina. Amen. È la parola del Signore, non è la mia parola, non è la parola del pastore Giacomo che mi ha messo nel cuore, ma è la parola di Dio, è la parola che Dio innalza di sopra di ogni cosa. Qui la parola di Dio dice: beate l'uomo. Beate l'uomo qui e l'uomo in generale. Non si parla soltanto dell'uomo, ma si parla l'uomo e la donna. Amen. Vogliamo essere chiari, no? Beate l'uomo o la donna, possiamo anche dirlo così, che non cammina nel consiglio degli empi. Beate l'uomo, beate l'uomo, beate la donna che non si ferma, che non si ferma, che non cammina secondo il consiglio degli empi. Perché i lempi hanno i loro consigli, ma Dio anche ha i suoi consigli. Amen. I consigli di Dio sono diversi da quello dell'uomo, ma i consigli di Dio ci porta alla via, ci porta a tutto ciò che è buono. Come Cristo ci ha detto, Gesù è il cammino, è la vita. Chi segue me non avrà più fame. Amen. Quindi Dio ci dà il consiglio che noi come figli dobbiamo camminare secondo i suoi consigli. I consigli di Dio, quali sono i consigli di Dio? Camminare secondo la sua volontà. Qual è la volontà di Dio nella tua vita? Qual è la volontà di Dio nella mia vita? Cercare Dio, adorando Dio. Fare ciò che Dio ci ha chiesto di fare. Ma il lempi cosa ci dà come consigli? Se qualcuno ti fa il male, tu devi reagire. Deve farlo anche il male. Farlo anche di più. Così è lempi che dà i consigli al suo prossimo. Ma quella ti ha offeso? Sì? Sì, ma quello mi ha offeso. Bene, offendilo ancora di più. Così lempi dà i consigli. Il consiglio di re dei lempi porta alla rovina, ma il consiglio di Dio porta alla vita. Il consiglio di Dio ti porta alle belle cose. E amo la parola di Dio quando dice: egli sarà come un albero piantato su rive. Un albero che è piantato vicino all'acqua non sa stagione. Sa donare i suoi frutti, dei belli frutti. Di solito dico: ah, ma questa è la tua stagione. Ah, ma questa è la stagione di estate. Questa è la stagione di inverno. Ma un credente che è seduta due piedi sui consigli di Dio non sa stagione. È un uomo e una donna che Dio ha preparato per prosperare. Un uomo in cui Dio ha dato il consiglio di meditare la parola di Dio. Perché Dio, quando Giosuè prende l'incarica di guidare il popolo di Israele, gli ha detto: questa parola che non si allontana dalla tua bocca, meditalo giorno e notte. Questo è il consiglio di Dio. Medita la parola giorno e notte. Perché la parola di Dio ci farà sempre del bene. La parola di Dio cerca a edificare il corpo, edifica l'uomo interno nella nostra vita, Cristo che è dentro di noi. La parola di Dio ci rende liberi, ma il consiglio di lempi ci fa imprigionare, carissimi. Ragioni per quale Dio dirà a Geremia: maledetto è l'uomo che confida all'uomo, ma benedetto è l'uomo che confida a Dio. Perché l'uomo, carissimo, ti deluderà un giorno, che tu voglia, che io non voglia. Io l'ho già visto tante volte, che l'uomo in cui tu avevi fiducia ma ti ha deluso, guardi e dice: ma era quella ma è lui il mio amico. Il vero amico è Gesù Cristo.
Amen.
Gesù non ti deluderà mai, non ti deluderà mai, ma l'uomo un giorno ti deluderà. Io dico sempre, chi vuoi confidare all'uomo, affida all'uomo, ma un giorno sarà deluso, ma sarà tardi. Ma è il tempo che Dio ci sta dando il consiglio di camminare secondo i suoi consigli. Se vogliamo prosperare nelle cose di Dio, se vogliamo andare avanti nelle cose di Dio, se vogliamo vivere le meraviglie di Dio, camminiamo secondo il consiglio di Dio. Se camminiamo secondo il consiglio di Dio, Dio sarà sempre con noi. La nostra intimità sarà per sempre. E la parola di Cristo si vedrà nella nostra vita. Perché Gesù, quando era sulla terra, ogni cosa che faceva, lo faceva secondo la volontà di Dio. Lui poteva dire, ma io ero con Dio, cosa serve che chieda a papà? Ma diceva, Padre, che sia fatta la tua volontà. Se ci ha insegnato nella preghiera del nostro Padre che sia fatta la sua volontà, il motivo si sarà. Che sia che la volontà di Dio sia davanti a ogni cosa. Camminiamo secondo il consiglio di Dio e saremo dei beati, carissimi. Ma se camminiamo secondo il consiglio dell'uomo, saremo delusi un giorno. Ah, ma è stato lui che mi ha dato quello consiglio. Ah, lui che mi ha portato via. Ah, ma lui che mi diceva il male, quando ho seguito mi sono perso la strada. Oggi quante credenti hanno abbandonato l'assemblea di Dio perché hanno ascoltato qualcuno dirlo delle cose che non sono neanche veri. Hanno immaginato o hanno anche creato per opprimere, per offendere l'uomo di Dio, per fare male non soltanto al pastore, ma a Dio. Quando fai il male a me, fai il male a Dio. Quando fai il male a Giacomo, lo fai il male a Dio, non lo fai a Giacomo. Perché hanno camminato secondo il consiglio dell'uomo. Ma quando camminiamo secondo il consiglio di Dio, delle cose che dirà il pastore dopo, amen, si vedrà nella nostra vita, si vedrà. Io so che lo Spirito Santo ha messo una buona parola oggi. Carissimi, non saremo delusi, camminiamo secondo il consiglio di Dio. Molte persone sono finite in carcere, non è perché hanno voluto stare in carcere, perché hanno seguito il consiglio di qualcuno. Qualcuno gli ha detto, ah, vuoi avere i soldi più presto? Facciamo questo. E quella era la via della rovina, l'ha portato in carcere, ad esempio. Qualcuno è finito malato perché ha sentito il consiglio di qualcuno, ah, ma fai questa, fai quella, li ha portato nella rovina. Ma se noi, carissimi, seguiremo il consiglio di Dio, dopo dei giorni, dopo dei anni, qualcuno passerà davanti, dirai, ho visto la mano del Signore. Passerai, darà la testimonianza della grandezza di Dio, perché io so che il nostro Dio opera nella nostra vita, opera anche nella tua vita. Come ha detto, Dio è pronto a risponderti, a darti le risposte di quello che tu hai bisogno. Ma quello che Dio aspetta da te, che tu penti da dentro, il pentimento, ci dobbiamo pentire dal Signore, perché tante volte camminiamo secondo il consiglio dell'uomo, senza che ce ne rendiamo conto. Ma dobbiamo ritornare ai piedi della croce e dire, Signore, ai tuoi piedi mi ritorno per dirti, abbi pietà di me. Ho seguito le vie dell'uomo, ma non mi ha portato nulla, non mi hai aiutato. Ma voglio vivere quello che tu mi hai promesso nella tua parola. Gesù è la via, Gesù è il cammino. Seguiamo il Cristo. Chi segue Gesù non sarai deluso.
Amen.
Non sarà deluso. Paolo l'ha capito. Quando Cristo le ha chiamato, ha cambiato direttamente. La sua vita era cambiata. Dio li ha usato potentemente per la gloria del suo santo nome. Come Dio vuole usarci. Sia beate all'uomo o alla donna che cammina secondo il consiglio di Dio. E Dio farà delle grandi cose nella tua vita. Io ci credo. Se tu credi, dirai amen.
Amen.
Amen. Amen. Che Dio benedica la sua parola, che Dio vi benedica.
Signore buono, la sua bontà si rinnova ogni mattina e anche oggi siamo insieme per celebrare il suo nome. Condivideremo ancora qualcosa della parola, ma davanti a questo segno così semplice, il pane, il vino, tornare da Gesù, tornare alla sorgente della nostra pace, alla sorgente della nostra vita, alla sorgente di quell'amore che continua ad amarci nonostante i nostri errori, nonostante il fatto che spesso abbiamo seguito il consiglio degli empi e ci siamo fatti male, ma nonostante questo il Signore dice sei decoccio, ma bentornata a casa, no? Quindi questa realtà è per tutti noi, perché ascoltare il consiglio degli empi ci viene naturale. La società, il lavoro, il telegiornale, anziché la televisione, anziché i consigli degli empi sono dappertutto. L'empio è colui che vive senza Dio. E c'è tanta gente che vive senza Dio, brava gente. E i suoi consigli però non ti aiutano a conoscere il Signore e la sua volontà. Perché chi vive senza Dio non può aiutarti a mettere in pratica la sua volontà. La volontà di Dio l'abbiamo qua. E anche noi che siamo credenti abbiamo bisogno di ritornare sempre alla parola del Signore. Perché ci vuole niente a fare dei ragionamenti dove Dio non c'è più. Perché io ho ragione e tu hai sbagliato. E allora che facciamo? Facciamo le nostre guerre. Pensiamo che sia una guerra santa. Le guerre non sono mai sante. Noi dobbiamo combattere il peccato nella nostra vita. Non possiamo combatterlo nella vita degli altri. L'unico peccatore che posso convertire, me la posso prendere con Giacomo. E ho bisogno dello Spirito Santo, ho bisogno di Gesù. E questa realtà viene nella nostra vita. Ecco che Gesù ci ricorda, fate questo in memoria di me, ricordatevi di me, finché io non ritorni. E vorrei che lo spirito e la sposa dicono vieni. E noi siamo anche quella sposa che dice al Signore vieni. Ma non vieni perché siamo disperati, non vieni perché... Vieni Signore perché ti amiamo. Desideriamo abbracciarti veramente, desideriamo toccarti. E vogliamo imparare a toccare il Signore attraverso questi semplici segni. All'ascolto della parola del Signore, il pane e il vino, comunione col corpo e col sangue del nostro Signore. Gesù che diceva nella notte che fu tradito, proprio quella notte tremenda, eppure dice, prende del pane, lo spezza e dice, fate questo, ricordatevi di me finché non ritorno. E Gesù non è ancora tornato. Gesù vive nella nostra vita, vuole nella nostra vita, attraverso la nostra vita vuole esprimersi, ma vuole preparare un popolo che lo ama. Sta preparando un popolo che lo ama in modo volontario, in modo assolutamente disinteressato. Non puoi amare Dio perché mi ho guarito, perché mi guarisce, perché mi guarirà, perché starò bene, perché avrò soldi, perché avrò successo. Gesù lo dice chiaramente che cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, le altre cose vi saranno date in più. Ma non fate questo perché volete le altre cose. Quando noi usiamo la grazia di Dio per stare un po' meglio, per avere un po' più di successo, per essere un po' più visibili o per essere un po' meno pessimi, non è questo. Il regno di Dio dentro di noi. Siamo chiamati ad essere figli e i figli sono quello che sono dall'interno del cuore. ed è dall'interno del cuore che vogliamo imparare a essere l'unico Dio vivente che si può vedere in questo tempo. Tutti gli altri sono idoli. Il Dio vivo e vero è quello che hai nel cuore, è quello che ami e segui e vivi. Ed è Gesù che ci ricorda queste cose e ci dice: fate questo in memoria, ricordandovi di me. Comunione col corpo, col sangue di Gesù, comunione con tutta la Chiesa, comunione con tutti i nostri fratelli. E facciamo la scelta del perdono, perché tante volte i nostri fratelli non li capiamo, Non è che non è così semplice. A volte non ci capiamo tra marito e moglie, figuriamoci. Ma è proprio questo. Dio ci ha accolto, Dio ci accoglie e continua ad accoglierci. E noi vogliamo imparare ad accoglierci come fratelli nel nome del Signore, ma anche prendiamo tutto quello che è la grazia di Dio in questo tempo. Comunione col corpo e col sangue di Gesù, comunione con la sua Chiesa, comunione con i nostri fratelli, quelli che capiamo e quelli che non capiamo, ma benediciamo, preghiamo per ognuno di loro e ci ricordiamo dei nostri fratelli quando penso alla Russia, all'Ucraina, quando penso a Israele, a Gaza e a tutti gli altri, a tutte le guerre che ci sono qua. E tanti dei nostri fratelli sono là. Ricordiamoci che siamo un solo corpo, che siamo una sola Chiesa. E tutti i nostri fratelli che sono perseguitati a causa del Vangelo, tutti quelli che non possono stare insieme come stiamo noi. Noi ci sembra quasi di fare il nostro dovere quando andiamo in Chiesa, ma molti dei nostri fratelli non possono proprio farlo. E quando lo fanno rischiano di essere arrestati. Neanche così lontano. Adesso poi con internet è facile capire. Se guardate un po' porte aperte, capite che cosa succede nel paese vicino al nostro. Impariamo, impariamo ad adorare il Signore e anche ad amarci e rispettarci come fratelli, sorelle, amando e pregando anche per quelli che non ci vogliono bene. Dio saprà come fare. Quindi benediciamo questa città, benediciamo questa nazione, benediciamo i nostri governanti, benediciamo tutti quelli che hanno autorità e potere in questo paese. Dio va oltre. Va oltre a quello che noi immaginiamo. E quindi rispettiamo la parola di Dio. Preghiamo per tutti. E viviamo liberi da ogni risentimento. Nel nome di Gesù. Alleluia. Alleluia. Gesù, la via, la verità che ancora oggi ci dà vita. Ringraziamo il Signore. Ringraziamo la sua presenza ancora in mezzo a di noi. Ringraziamo la sua presenza attraverso i nostri fratelli e sorelle. Ringraziamo la sua presenza attraverso la sua parola. Ringraziamo la sua presenza attraverso il pane, il vino. Ringraziamo il Dio che salva.
Amen.
Alleluia. E voglio che vi lasciate salvare.
Amen.
Non salvatevi da soli. Lasciatevi salvare da Dio. È Lui che salva. Non ti salvi da solo. Nessuno di noi si salva da solo. Perché io ho tanto creduto che me lo merito. No, no. È Gesù la nostra salvezza. E impariamo a lasciarci salvare insieme. Perché nei nostri scontri viene fuori la nostra carne, quella che dobbiamo perdere, quella che dobbiamo lasciare crocifissa, quella che deve rimanere inchiodata su quella croce, quell'immagine di quella croce luminosa, dove il nostro vecchio io rimane inchiodato là, al vizio di risuscitare tutti i giorni. E noi abbiamo l'abitudine di crocifiggerlo. Perché Gesù dice: ricordatevi di me? Ma è così semplice. Perché ogni giorno abbiamo bisogno di ricordarci che siamo morti con Cristo e risorti con Lui. Il segno del battesimo è proprio questo: morte con Cristo e risurrezione. Ma anche la Santa Cena è lo stesso significato. È Gesù che è morto al posto mio e che mi dice: fidati di me. Non ti salvi da solo, sono io il tuo salvatore. E in questa maniera non smettiamo di vivere sempre inseguiti dalla colpa, perché comunque non ce la facciamo, o dall'orgoglio, perché pensiamo di essere più bravi degli altri. Noi cristiani passiamo da un estremo all'altro. O viviamo con la colpa perché siamo peccatori, o diventiamo orgogliosi perché pensiamo di essere più bravi degli altri. Ma se stiamo in Cristo non passiamo né da una parte né dall'altra, ma rimaniamo stabili. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi. Beato l'uomo maschio e femmina. Nella Bibbia spesso parla di uomo, ma non intende solo il maschio, intende maschio e femmina. Davanti a Dio l'uomo è maschio e femmina. Siamo in Cristo Gesù nuove creature. L'Apostolo Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, nel primo capitolo, dice: Paolo, chiamato apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. E chiamato apostolo, cioè chiamato mandato, chiamato uomo per essere testimoni di Gesù Cristo. Perché apostolo significa mandato. Sappiamo, l'Apostolo Paolo ha girato l'Europa conosciuta dell'epoca, il mondo conosciuto dell'epoca, portando Gesù Cristo ovunque. Ebbene, lui sta scrivendo a Corinto, una città della Grecia, ancora adesso la città di Corinto esiste, ma all'epoca c'era una bella chiesa, fiorente, piena di doni, piena di rivelazioni, di uomini e donne che avevano conosciuto l'amore di Cristo e che a volte un po' si perdevano per strada, avevano bisogno di essere in qualche maniera riindirizzati, come noi abbiamo bisogno di ascoltare Gesù, la sua parola, di ritornare alla sua parola, perché è questa sua parola che ci permette di mettere in sordina il consiglio degli empi, perché se tu non ascolti la parola di Dio stai ascoltando il consiglio degli empi. Forse mi direte che sono un po' estremista, eh? Possibile che in questo mondo non ci sia un uomo o una donna di buon senso al di là di tutto? Beh, chi non ama e non conosce il Signore, mi dispiace, ma sta solo lavorando per il suo egoismo o il suo orgoglio. E lo fanno purtroppo anche i cristiani. Ma è tempo di cambiare. È tempo di tornare a Dio e alla sua parola. L'empio non è una brutta persona, è uno che vive senza Dio. E quindi chiaramente la parola ci ricorda, ed è il primo salmo, ed è un salmo importante perché ci dice appunto: beato l'uomo che non cammina secondo questo consiglio. Non possiamo fare a meno di ascoltare, di sentire i milioni di consigli degli empi, ma cosa fai veramente nella tua vita, come cammini, come vivi, lo devi decidere tu, e lo decidi tu. I consigli sono tanti, i consiglieri sono tanti. Hai la parola di Dio e hai un'infinità di altre voci che ti dicono un'infinità di altre cose. Ma chi decide cosa fare sei tu. E non mi dire: sono stato tentato, sono stato sedotto, sono stato imbrogliato. Sì, sì, tutto questo è possibile, ma tu ascolti e decidi chi ascoltare. E poi decidi cosa fare. Quando farlo? Se farlo. È vero che l'occasione fa l'uomo ladro, ma quell'uomo stava già pensando al furto prima. L'occasione si presenta. Si presenterà sempre un'occasione di essere infedeli, di essere ingiusti, ma la scelta la devi fare prima. Perché se ascolti il consiglio degli empi, si seguirà il consiglio degli empi. Ma se sei responsabile e ti rendi conto di essere apostolo di Gesù Cristo, come lo era l'Apostolo Paolo. Ah, ma io non sono mica un pastore, non sono mica un profeta, non sono mica... Sei un figlio di Dio. E allora tu hai un messaggio dentro di te. Tu sei un messaggio vivente. Tu sei un messaggero vivente. Dio non usa dei robot per portare la sua parola. È vero, usiamo internet, usiamo la televisione, usiamo tanti modi, tanti mezzi, ma Dio usa persone vive per portare la sua parola. Per portare se stesso lo porta attraverso persone vive, che vivono questa realtà. E Paolo, chiamato a essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e non era da solo, c'era anche il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è in Corinti, e parla ai santificati in Cristo Gesù. Perché nonostante la confusione che c'era nella Chiesa di Corinto, Paolo dice: voi siete stati santificati in Cristo Gesù. Nonostante ci fosse adulterio nella Chiesa di Corinto, dice: no, ai santificati in Cristo Gesù. Poi riprenderà l'adultero e dice: non è così che si fa. Non potete tollerare questo tipo di cose. Perché la fornicazione che c'era in quella chiesa, dice, ma neanche nel mondo queste cose sono ammesse, al punto tale che uno si prende la moglie di suo padre. Okay? Evidentemente c'erano delle perversioni che si infiltravano anche nella chiesa, è sempre stato così. Ma Paolo li riprende e poi decidono ovviamente di correggersi. E quindi di fronte a questa parola noi siamo chiamati ad essere quello che siamo veramente. Santificati dalla parola di Dio. È perché hai creduto in Gesù Cristo che la santità di Dio è venuta nella tua vita. E questo è un dono di Dio. Non ce lo siamo costruiti da soli. Non è un'idea tanto per differenziarci dagli altri, ma è Gesù, il Dio che salva, nel tuo cuore. E l'Apostolo Paolo poteva dire queste parole con tutti quelli che in ogni luogo, non solo quelli di Corinto, anche quelli di Bologna, con tutti quelli che in ogni luogo, non solo in questa chiesa evangelica, ma in tutte le chiese, in tutti i gruppi, ovunque qualcuno sta invocando il nome del Signore, che in ogni luogo chiamano, invocano il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Signore nostro e Signore loro. È davvero Signore Gesù nella tua vita? Solo tu hai la risposta. Capite? Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Abbiamo il consiglio degli empi a tutt'onda, da tutte le parti ci arriva il consiglio degli empi. Ma il come cammini lo decidi tu. Certo, non puoi fare la volontà di Dio se non la conosci. Ecco qui l'invito, quindi, a ritornare al Vangelo, a ritornare all'insegnamento di Gesù, a ritornare, a non abbandonare la nostra comune assemblea, perché in queste occasioni noi ci incontriamo e ci scontriamo forse, ma facciamo esperienza della parola di Dio. E questa esperienza diventa la nostra esperienza. E l'Apostolo Paolo poteva dire con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore Gesù Cristo, Signore loro e Signore nostro, sia grazia e pace da Dio Padre e dal nostro Signore Gesù Cristo. E io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. Inizia questa lettera con queste parole. Dopo dovrà dire, ma datevi una raddrizzata, smettetela di essere orgogliosi, prepotenti, ingiusti. Ma sta parlando ai figli di Dio. E quindi questo ve lo dico, a maggior ragione sta parlando a noi, che siamo anche negli ultimi tempi, ma che stiamo vivendo una realtà dove il cristianesimo è roba del passato, dove abbiamo bisogno di abbracciare Gesù Cristo in maniera personale, in maniera che diventi di nuovo quello che era nell'inizio. Io credo un po' tutta la Chiesa soffre per questa carenza della presenza di Dio. Io faccio attenzione ai vari modi di radunarsi degli ortodossi, dei cattolici, degli evangelici. Ma tutto alla fine è: io cerco la presenza di Dio. Allora c'è chi se lo immagina in un modo, chi in un altro. Ma Dio ci ha dato la grazia di avere la sua parola e di ritornare alla base di quello che era l'inizio. Ma non per questo noi stiamo vivendo una pienezza dello Spirito Santo. Non per questo noi stiamo vivendo la presenza potente di Gesù Cristo, che qualunque malato entra in questa chiesa viene guarito. Ogni tanto, grazie a Dio, qualcuno guarisce, ma quando c'era Gesù su questa terra, tutti. tutti quelli che andavano da lui venivano guariti. Ma noi siamo soliti misurarci: sono toccato, non sono toccato, sono guarito, non sono guarito. E quindi chiaramente tutto questo a volte ci mette in confusione. Ma è la presenza di Gesù che ci deve abbracciare e guarire in maniera naturale. Non è un qualcosa di speciale. Cioè Gesù naturalmente guariva tutte le persone che gli venivano addosso. E questa cosa credo sia importante per noi. Come la Chiesa di Corinto stava vivendo questa realtà, e l'Apostolo Paolo dice: perché siete in Lui arricchiti di ogni cosa, il verso 5, di ogni dono di parola, di ogni conoscenza, essendo stata confermata tra di voi la testimonianza di Cristo, in modo che non mancate di alcun dono, mentre aspettate la manifestazione del nostro Signore Gesù Cristo. Anche allora aspettavano la manifestazione, se vogliamo, il ritorno di Gesù Cristo, ma anche nel nostro tempo, al di là del ritorno di Gesù che viene a prendere la sua Chiesa, abbiamo bisogno della manifestazione di Gesù Cristo. Di questa semplicità che chiunque entra in questo luogo trova pace, perché c'è Gesù. Quando Gesù entrava in un posto, la prima cosa che diceva ai suoi discepoli, tutti sconvolti: pace a voi. E questa pace entrava nei loro cuori. Io sento gente che mi dice: ma sentivo la pace quando ero là sulla strada, sentivo la presenza del Signore. E allora questa è realtà che noi abbiamo bisogno di vivere. Noi siamo talmente abituati a questa pace che ci sembra naturale, ma credo che facciamo bene a crescere in questa dimensione, affinché chiunque si avvicina al Signore incontri veramente il Signore. Perché se incontra solo noi, ha una versione anacquata del Vangelo. Noi siamo tutti una versione anacquata, se così mi posso esprimere. Perché quello che io vivo non posso trasmetterlo a te. Ti posso dare l'esperienza, ti posso dare la testimonianza. Ma quello che io vivo è mio. E quello che tu vivi è tuo. Perché la parola di Dio dentro di te è potente da produrre tutto quello che stava dicendo l'Apostolo Paolo nella realtà della Chiesa di Corinti. E diceva: voi non mancate di alcun dono mentre aspettate la manifestazione del nostro Signore Gesù Cristo. E Lui vi renderà stabili, vi renderà saldi, vi renderà solidi fino alla fine, affinché siamo irreprensibili nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo. Fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione col suo Figlio Gesù Cristo, che è il nostro Signore. Questa comunione abbiamo bisogno così di viverla e di condividerla. E come stamattina stavamo adorando il Signore, e vedo che stiamo in qualche maniera conquistando questa libertà di adorare Dio non come lo fanno gli altri, ma come lo facciamo noi. E quindi qualcuno si sente libero di mettersi in ginocchio, qualcuno si sente libero di cantare in un modo un po' strano. Gloria a Dio. Impariamo ad adorare il Signore, impariamo a essere quello che siamo alla presenza di Dio, esattamente come fa un bambino con il suo papà, con la sua mamma, dove sta dicendo cose che nessuno capisce, ma che papà e mamma capiscono molto bene. Perché? Perché c'è la vita dentro, e così anche noi abbiamo bisogno di ritornare a questa semplicità. Nella lettera agli Efesi, al primo capitolo, il verso 3 diceva: benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Nello Spirito siamo più che benedetti, ma a volte abbiamo troppo la sensazione della nostra umanità, della nostra carne. Siamo così presi dal nostro fisico, mentre la benedizione è spirituale. La nuova nascita è spirituale. La presenza di Cristo è spirituale. E quando manca la spirituale, noi cerchiamo di inventare qualche immagine, come vedete che succede regolarmente nei nostri modi religiosi. Ma anche tra di noi evangelici ci dobbiamo inventare una loggia speciale, ci dobbiamo inventare delle cose strane. Ma la presenza di Dio è reale nella misura in cui lo credi. Non so se riesco a spiegarmi, perché Gesù Cristo è realmente qui, l'ha promesso, ma tu lo vivrai solo nella misura in cui ci credi veramente. Ed è così che questo toccare il lembo della veste di Gesù diventerà la tua esperienza speciale, che per quanto io te la posso spiegare, è la mia, tu dirò che fai la tua. E questa realtà, l'Apostolo Paolo, quando parlava agli Efesi, diceva: benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. In Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Noi pensiamo tante volte di essere qui per caso. Prima che il mondo fosse fatto, Dio aveva pensato a te. E poi dici: ma Dio mi ha dimenticato. No, no, Dio non ti ha mai dimenticato. Però noi siamo bravi a scappare lontano e facciamo i capricci perché non mi hai dato quello che ti ho chiesto, e allora e allora ci ritiriamo da Dio. Ma questa parola dice che Lui ci ha eletti prima di fare il mondo. E in un altro testo dice che il mondo è stato fatto in vista di noi. E allora probabilmente le cose sono molto diverse da quello che ci dice la cosiddetta scienza quando parla dei suoi miliardi di anni e tutto il resto. Perché se il mondo è stato creato da Dio per ospitarci in questo momento, perché noi potessimo vivere questa nostra intimità con Dio che non si vede, ma che è reale e presente, e che l'unico aggancio che abbiamo è la nostra fede. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Eppure noi ancora, dopo aver avuto fede, spesso ritorniamo, se ci sei, dammi questo, o dammi quello, come dice nel mondo più pagano, se ci sei batti un colpo. Ma il Signore è presente e non deve battere nessun colpo. Ha già battuto tutti i colpi che si possono battere, perché ha già dato il suo unico figlio, ha già manifestato pienamente il suo amore per tutta l'umanità. E l'unica opera che ci chiede di fare, l'unica fatica vera che ci chiede di fare è crederci. Noi facciamo tutto, ma non chiedermi di crederci. Questo purtroppo, anche nel nostro ambito evangelico, alla fine spesso crediamo più nelle nostre formulette che nella reale presenza del Signore. Ma Paolo, lo Spirito Santo, ha un modo diverso di guidarci. Possiamo seguire il consiglio degli empi? Tante volte gli empi sono religiosi, non vi preoccupate. Sono tanti libri che ci aiutano a essere ragionatori, ma non persone di fede. L'unico libro che ci porta sempre alla fede è il Vangelo, la parola del Signore. Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui. Di nuovo, e davanti a Lui, non... che figura ci faccio, che cosa mi dirà il pastore, ma che ti importa? Cammina con Gesù. Anche il pastore si ravvedrà se si deve ravvedere. Nessuno di noi è al di sopra. Camminiamo insieme. Ognuno ha le sue responsabilità, ma camminiamo insieme. Perché dice, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il suo disegno benevolo della sua volontà. E la sua volontà qual è? Affinché chiunque crede in Lui non si perda, ma abbia vita eterna. Fratelli miei, ci vuole solo fede. La capite questa cosa? Non so se io riesco a spiegarvela, ma mi rendo conto che è difficile. È difficile, ma è solo quello. E allora basta credere. Sì, basta credere. Però per la nostra razionalità è una fatica terribile. Perché noi siamo sempre abituati ai nostri calcoli. Ho creduto, ci ho messo la monetina, ho girato la maniglietta e mi sono venute fuori le tre palline. Opla! Questa è la nostra fede. La nostra è una fede matematica, ma non è una fede biblica. La fede biblica è credere che Dio mi ha tanto amato che ha dato il suo unico figlio. Perché io, quando ero ancora perduto, lui mi ha amato così. E non ha detto: se poi fai il bravo ti salvo. Ma mi ha detto: fidati di me e camminiamo insieme. Avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come figli suoi, secondo questo disegno benevolo della sua volontà, a lode e gloria della sua grazia che ci ha concesso nel suo amato figlio Gesù Cristo. In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il sangue di Gesù che ci purifica da ogni peccato. Redenzione. Ogni volta che ti coglie un senso di colpa, non sono stato all'altezza, non sono stato abbastanza, ok? Sangue di Gesù, redenzione. Abbiamo redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Smettetela di vivere con la colpa. Se c'è bisogno, confessate al Signore, confessate ai fratelli se ce n'è bisogno, ma smettetela di vivere con la colpa. Dio ha un progetto di santità, di giustizia, di bontà. Impariamo a vivere questa realtà. Perché queste ricchezze della sua grazia, Lui le ha riversate abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza. E qui di nuovo la nostra mente viene liberata dai meccanismi della paura, della colpa. Perché finché noi siamo bloccati dalla paura e dalla colpa, il nostro pensiero è paralizzato. Ma qui di nuovo, questa grazia di Dio, questa sapienza e intelligenza viene riversata su di noi, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva predistabilito dentro di sé. Questa è una cosa che è nata dentro Dio, in Dio, in Cristo Gesù. Nella Trinità stessa è nata questa realtà. E non chiedetemi di spiegarvela, non posso spiegarvela, ma però posso viverla e la potete vivere anche voi. Ed è questa la grazia del Signore. E questo lo potete fare solo credendoci. Perché se cerchiamo di spiegarci la Trinità, andiamo in confusione come sono andati tutti i teologi nei secoli, nei millenni a venire in qua. Ebbene, in Lui, il verso 11, in Lui siamo stati fatti eredi, essendo predestinati secondo il suo proposito, di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della sua volontà. E queste cose le fa dentro di noi. Per essere a lode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. Di nuovo un'altra chiave di accesso alla fede, la speranza. Noi che per primi abbiamo sperato, probabilmente anche l'Apostolo Paolo faceva l'esperienza che la sua fede, così solida da poter esprimere in maniera così plateale, se vogliamo, perché se leggete questo scritto è veramente wow, dici: ma questo che cosa ha visto per poter parlare in questa maniera? Ebbene, dice che anche questa realtà è nata dalla speranza, essendo a lode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. E qui si apre una realtà eterna, che è quella che Gesù diceva: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E questo ricevere la presenza di Dio, ricevere pienamente lo Spirito Santo in noi, ebbene, è l'esperienza di cui abbiamo bisogno di vivere, ma continuare a viverla. Alcuni di noi hanno ricevuto tempo fa il battesimo dello Spirito Santo, la pregare in lingue, profetizzare, avere manifestazioni un po' particolari. Ma mantenetevi questa realtà e crescete in questa realtà. Non è un'esperienza da fare per un momento. Per quelli che ancora non l'hanno fatto, chiedete al Signore, chiamate il Signore, chiamate quel canto che avevamo detto prima, El Shaddai, chiamate il Dio che salva, il Dio che libera, il Dio che guarisce, il Dio l'Onnipotente, compi in me l'opera tua, riempimi col tuo spirito. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, avendo creduto in Lui, avendo ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Evidentemente siamo in un percorso fino a una piena redenzione. Non vergognatevi di essere piccoli nella fede, ma credeteci, in modo da imparare a crescere. Perché anche in questa espressione dell'Apostolo Paolo c'è uno spazio di crescita, c'è uno spazio dove questa eredità che ci è stata data fino alla piena redenzione. Sappiamo che la piena redenzione sarà quando saremo col Signore, ma intanto facciamo crescere la presenza e la consapevolezza della presenza di Dio nella nostra vita, chiamati ad essere santi. Chiamati ad essere ripieni di Spirito Santo, chiamati ad essere uomini e donne che amano Dio e non se ne vantano, ma lo fanno, amando anche le persone a volte difficili che Dio ha messo vicino a noi e scoprendo in questa nostra difficoltà nell'amare quanto abbiamo bisogno di fede, quanto abbiamo bisogno di Gesù, quanto siamo carenti, ma la grazia di Dio sarà sufficiente per guidarci nella giustizia, nella verità. E anche se qualche volta piangiamo, offriamo a Dio anche il nostro pianto e gli diciamo grazie, grazie perché io mi fido di te. Non sono capace di avere fede, ma Signore mi fido di te. La mia speranza è che diventi una fede sempre più forte e riempimi col tuo spirito, Signore, perché ho creduto in te e voglio continuare a farlo. Quindi non seguite il consiglio degli empi, ma attenetevi alla parola del Signore e siate ripieni di Spirito Santo. Amen. Amen. Alleluia. Nella nostra preghiera vogliamo affidarci al Signore perché il regno di Dio possa continuare in noi. Voi che siete qui, quelli che sono in vacanza da qualche altra parte, chi andrà in vacanza, chi torna, vogliamo viverlo nel nome del Signore e vogliamo pregare gli uni per gli altri. Senza dimenticarci di quelli che soffrono, di quelli che sono malati, di quelli che sono in difficoltà, per i nostri carcerati che stanno vivendo dei tempi complicati, però preghiamo perché nessuno si perda, ma che tutti possano fare un percorso di ravvedimento nel nome di Gesù.
Nella tua volontà.